Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come sapete, stiamo studiando la persona e l'opera dello Spirito Santo, il membro della Trinità che spesso viene da alcuni trascurato e altri gli attribuiscono cose che non hanno niente a che fare con lui. Abbiamo iniziato parlando della bestemmia contemporanea dello Spirito Santo, del rattristamento dello Spirito Santo, dello spegnere lo Spirito Santo e persino del disprezzo nei confronti dello Spirito Santo, per darvi un'idea di ciò che c'è in giro affinché possiamo comprendere quanto sia importante avere una comprensione vera e corretta dello Spirito Santo. E voglio continuare il nostro studio e continueremo in Romani capitolo 8, che è un po' il nostro brano di riferimento, seppur sto facendo cosa di più di una semplice esposizione di Romani 8 come abbiamo fatto nel corso degli anni, ma sto cercando di trarre da questo brano le cose importanti da capire sul ministero dello Spirito Santo. E perché è così importante? Perché è fondamentale? Perché voi, come credenti, siete il Tempio dello Spirito Santo. Siete stati battezzati dallo Spirito Santo, siete stati inseriti nel corpo di Cristo e lo Spirito Santo ha preso dimora in voi, vive in voi. Vi è stato comandato ad essere ricolmi dello Spirito, di camminare nello Spirito, di manifestare fedelmente i doni dello Spirito, di dare onore allo Spirito Santo. Si potrebbe dire che la forza stessa della vostra vita spirituale è lo Spirito Santo. E quindi per noi è molto, molto importante comprendere il vero ministero dello Spirito Santo rispetto alle cose che gli vengono falsamente attribuite. E mentre pensavo al modo in cui possiamo avvicinarci al ministero dello Spirito Santo nella nostra vita, sono stato attratto dal fatto che il modo migliore per comprendere il ministero dello Spirito Santo nella vita del credente è quello di comprendere il ministero dello Spirito Santo nella vita di Gesù Cristo, nella vita del nostro Signore e Salvatore. Ed è questo quello che voglio fare questa mattina. Sì, finiremo nella prossima sezione di Romani 8, versetti 12-13, ma tra un bel po'. Lo Spirito Santo era il compagno inseparabile di Cristo, il compagno inseparabile. Uno scrittore lo disse così: dal grembo alla tomba al trono. Tutte le attività della vita del Signore Gesù Cristo, tutte le attività della sua vita, dalla nascita alla morte, alla resurrezione e fino all'ascensione, sono avvenute nella presenza e nella potenza dello Spirito Santo. Parliamo spesso del fatto che Cristo è il nostro modello, che è il nostro esempio. Paolo disse: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, perché una comprensione della persona e della vita di Cristo ci indicano il modo di vivere. Ma non sento parlare molto spesso di queste cose quando si parla del ministero dello Spirito Santo nel Signore Gesù Cristo, seppur è il modo migliore per comprendere la vita cristiana. Capire che Cristo ha vissuto la vita che ha vissuto grazie al ministero dello Spirito di Dio, e poi capire che voi, avendo lo Spirito, potete seguire il modello dimostrato in Cristo. Egli è il modello della vita controllata dallo Spirito, è il modello della vita ricolma dallo Spirito, è il modello della vita potenziata dallo Spirito, ci mostra cosa sia nella sua perfezione, nella sua perfezione. Ma dobbiamo cominciare dall'inizio. Guardiamo a Luca capitolo 1, Luca capitolo 1, versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato sulla terra dalla presenza di Dio nel cielo ed arrivò in Galilea, in un paesino chiamato Nazaret, e si presentò ad una giovane vergine, probabilmente di circa 12 o 13 anni d'età, e venne a fare un annuncio. Lei era fidanzata con un uomo di nome Giuseppe, erano entrambi discendenti di Davide, e il suo nome era Maria. Si presentò e disse: «Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è con te. Un saluto dal cielo». Questo non era mai accaduto. Era una cosa sconvolgente, una cosa scioccante, era perplessa. Stava cercando di capire cosa stava succedendo e l'angelo le disse al versetto 30: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, ed il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, ed il suo regno non avrà mai fine. Sarai la madre del Messia, del figlio di Dio, del Salvatore del mondo». Ora, tutto questo è sconcertante, al di là di ogni comprensione, ma il primo problema è quello che la colpì immediatamente. Come? Come avverrà questo, dal momento che non sono ancora sposata e sono vergine? Una ragazza piuttosto pratica? Sembra tutto così meraviglioso, ma sono ancora vergine. E l'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua». E queste sono due affermazioni sinonime. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. La potenza dell'Altissimo è la stessa cosa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la potenza di Dio in movimento, il Ruach di Dio. Ve lo ricordate? La forza violenta, l'energia, la potenza di Dio. Quando lo Spirito Santo viene su di te, nella sua persona è come l'arrivo della potenza dell'Altissimo. Ti coprirà, alleggerà su di te. Vi sembra forse una scena familiare? Se torniamo alla creazione, lo Spirito Santo aleggia sul vuoto informe degli elementi materiali che Dio avrebbe usato per creare. Lo Spirito Santo aleggia e si muove sulla faccia delle acque e la porta nella creazione specifica identificata nei sei giorni effettivi della creazione divina. Allo stesso modo, nello stesso tipo di atto creativo e di espressione di potenza soprannaturale, vediamo che lo Spirito Santo verrà e la potenza divina aleggerà su di te. E per quella ragione, per il fatto che la presenza dello Spirito Santo, che la potenza del Dio Altissimo verrà su di te, il santo bambino sarà chiamato il figlio di Dio. Secondo la potenza creativa dello Spirito Santo, avrai un figlio, seppur sei ancora vergine, senza l'intervento di alcun uomo. Questo è un atto divino della creazione. E quel bambino sarà il figlio di Dio. Quel bambino sarà un bambino santo. L'incarnazione stessa, la creazione iniziale del figlio di Dio incarnato, è un'opera dello Spirito Santo. Un'opera dello Spirito Santo. La nascita di Gesù Cristo è un atto dello Spirito Santo, ed ancora più importantemente il concepimento di Cristo, il Figlio di Dio, il Dio uomo nel grembo di Maria, era un atto creativo dello Spirito Santo, e da quel momento lo Spirito Santo non ha mai abbandonato quella vita. Fin dal grembo materno, per 9 mesi e per il resto della sua vita, fino all'ascensione, lo Spirito Santo è il compagno costante ed inseparabile dell'incarnato, del figlio di Dio. Nacque santo. Nacque santo. E poi guardiamo alla sua giovinezza e ci chiediamo: che ne facciamo di quei 30 anni tra la sua infanzia, la sua fanciullezza e l'inizio del suo ministero? Cosa è successo nella sua vita? Di fatto abbiamo un assaggio di tutto quello, abbiamo solo un episodio di quel periodo, come vi ricorderete, quando aveva 12 anni e stava andando al tempio con i suoi genitori, ma seppur si trattava di un solo episodio, se guardate al capitolo successivo di Luca, scoprirete che descrive un periodo intero della sua vita. Questo è l'intero processo della sua vita. Nel secondo capitolo di Luca, al versetto 40, leggiamo questo riguardo di Cristo: «E il bambino cresceva e si fortificava. Era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui». E poi più avanti, nel versetto 49, si legge che ha una consapevolezza del fatto che Dio era suo padre. La sua teologia era chiara e doveva trovarsi nella casa del padre suo, compiendo la sua opera. Dal versetto 52 dice che cresceva in sapienza, in statura ed in grazia davanti a Dio e agli uomini. Anche se in quell'incidente si trattava di un episodio singolare della sua vita, di quando aveva 12 anni, stava descrivendo la sua vita intera, l'intero periodo del suo sviluppo e della sua crescita. E ricordatevi queste parole: si fortificava, cresceva in sapienza e la grazia era su di lui. La conoscenza aumentava man mano che diventava consapevole e si dedicava a compiere l'opera del Padre suo. Cresceva in sapienza, in statura ed in grazia davanti a Dio e agli uomini. Ma che tipo di potere permise tutto questo? Se tornate indietro all'Antico Testamento, potete trovare la risposta nell'undicesimo capitolo di Isaia, dove si trova lì una profezia meravigliosa della venuta del Messia. Nel capitolo 11 al versetto 1, Isaia scrive che un ramo uscirà dal tronco di Isai. Isai era il padre di Davide ed il futuro figlio di Davide, il Messia, sarebbe uscito dalla stirpe di Isai ed un rampollo spunterà dalle sue radici. Questa è una profezia messianica. Notate cosa dice? A prescindere da un qualsiasi periodo di tempo o da un qualsiasi evento nella vita di Gesù, questa diventa un'affermazione definitiva sul suo conto. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui. E se mi posso permettere di aggiungere esattamente cos'è che lo Spirito Santo voleva che Isaia scrivesse? Ma dice che lo spirito di saggezza e di intelligenza, lo spirito di consiglio e di forza, lo spirito di conoscenza e del timore del Signore. Ed egli respirerà come profumo il timore del Signore. La crescita di Gesù, il suo sviluppo, la sua forza, la sua saggezza, la sua conoscenza, la grazia di Dio nella sua vita è il risultato diretto del fatto che dall'inizio del suo concepimento e per tutto il corso della sua vita lo Spirito del Signore riposava su di lui. Lo Spirito riposava su di lui. Nel 42esimo capitolo della profezia di Isaia, in un'altra profezia messianica, dice così: ecco il mio servo, io lo sosterrò, riferendosi sempre al servo sofferente, il Messia. Dice: il mio eletto di cui mi compiaccio, io ho messo il mio spirito su di lui. Comprendiamo che qualsiasi tipo di crescita spirituale abbiamo è il prodotto dell'opera dello Spirito Santo? Allora dobbiamo capire che nell'incarnazione Gesù mise da parte l'esercizio indipendente dei propri attributi e si sottomise completamente, divenne uno schiavo di Dio, si svuotò di tutte le prerogative e si ridusse ad essere un servo, fino a sottomettersi completamente al piano del Padre tramite la potenza dello Spirito. E tutto ciò che accadde nella sua vita era il prodotto dell'opera dello Spirito nel Dio uomo. La sua saggezza, l'aumento della conoscenza, della grazia, della crescita di comprensione del piano del Padre, tutto ciò era opera dello Spirito di saggezza, di conoscenza, di forza e di potenza che riposava su di lui. E dunque dal momento del suo concepimento fino alla sua nascita e durante il corso della sua vita lo Spirito di Dio era la risorsa che lo continuava a far diventare ciò che Dio aveva ordinato che diventasse. La si potrebbe dire così: lo Spirito lo stava plasmando perché era obbediente al potere dello Spirito, mettendo da parte i propri attributi e permettendo allo Spirito di plasmarlo e trasformarlo secondo il piano del Padre. Era l'opera dello Spirito Santo che produceva in lui lo sviluppo e la maturità spirituale che abbiamo letto in Luca 2. Dopo che quegli anni di preparazione erano completati, il primo evento che dobbiamo notare nel suo ministero pubblico si trova nel primo capitolo di Marco, Marco capitolo 1, un evento molto significativo, Marco capitolo 1, versetto 10. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, Giovanni Battista l'aveva appena battezzato, e come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Lo Spirito non è una colomba, non c'era nessuna colomba presente, non importa se avete una colomba da qualche parte come simbolo dello Spirito Santo, ma lo Spirito non è mai stato una colomba, non è mai apparso sotto forma di colomba, scese ed illuminò Gesù nel modo in cui una colomba scenderebbe a posarsi delicatamente sulla spalla di qualcuno. Quella è l'idea, che venne giù come una colomba. Questa è solo un'analogia o una metafora. Ma quello che vediamo qui è che lo Spirito scese su di lui. Lo Spirito era già stato con lui, era già presente fin dal concepimento, ed egli continuò e proseguì nella sua vita grazie all'opera plasmatrice dello Spirito Santo, eppure qui vediamo che lo Spirito Santo scese. Ma che cosa significa? Ma prima di tutto indica l'approvazione del cielo. Versetto 11. Una voce venne dai cieli, la voce del Padre: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Questo è l'annuncio ufficiale del fatto che quest'uomo, Gesù, è il figlio di Dio. È il figlio di Dio. Un altro annuncio ufficiale arriva al versetto 15. Il tempo è compiuto. Il lungo tempo d'attesa per l'arrivo del Messia è compiuto. Il regno di Dio è vicino perché il re è arrivato. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Quindi quello che abbiamo è l'affermazione della sua divinità da parte dello Spirito Santo. Abbiamo la dichiarazione della sua divinità da parte del Padre. Viene identificato come il Messia tanto atteso, è il figlio di Dio, è il servo sofferente e fu unto in modo speciale per un servizio specifico. È l'unto. E di nuovo lo Spirito del Signore era su di lui perché l'ha unto per predicare il Vangelo. Lo Spirito è su di me, mi ha unto per predicare il Vangelo. Questo si trova in Isaia 61, lo Spirito del Signore è su di me, Isaia 42, lo Spirito del Signore è su di me, Isaia 61, per predicare il Vangelo. Quindi, allo Spirito Santo, come compagno costante, come compagno inseparabile, ma oltre a quello, c'è anche una dichiarazione ufficiale, un'affermazione ufficiale, un'indicazione visibile del fatto che gli fosse stato concesso un ministero ed un'unzione speciale. E lo capiremo anche dall'Antico Testamento, quando Davide pregò non togliermi il tuo Spirito Santo, come abbiamo visto nel Salmo 51, non stava dicendo non togliermi il tuo Spirito Santo dalla mia vita spirituale, perché non avrebbe potuto sopravvivere, perché anche i santi dell'Antico Testamento erano santificati dall'opera dello Spirito Santo. Quello che stava dicendo era non togliermi il tuo Spirito Santo nel senso della sua unzione, della sua chiamata speciale per un servizio speciale. Dunque lo Spirito Santo è colui che aleggiò sul corpo di Maria e per miracolo creò un embrione nel suo grembo e si prese cura del suo sviluppo con la sua presenza nel grembo per il resto della sua vita, e che divenne colui che portò Gesù ad essere il Messia perfetto, il Salvatore perfetto, il servo di Dio perfetto, il figlio di Dio manifesto, di una santità pienamente realizzata, modellata nella sottomissione del Figlio da parte dello Spirito Santo perfetto. E poi c'è quest'unzione. In quanto lo Spirito Santo lo separò al di là della sua opera interiore, ma per un ministero particolare che doveva svolgere a favore del mondo. L'evento successivo nel ministero del nostro Signore si presenta nel versetto successivo, il versetto 12 di Marco 1. E questo è un fatto molto importante. Subito dopo il battesimo, e dopo che il Padre lo aveva dichiarato come suo figlio diletto, lo Spirito lo condusse, il verbo significa trascinare, lo trascinò nel deserto. E quando andò nel deserto per 40 giorni, fu tentato da Satana. Lo Spirito Santo era presente nella sua tentazione. Lo Spirito Santo di fatto non era solamente presente nella sua tentazione, lo Spirito Santo non era lì a raccogliere i pezzetti della tentazione, lo Spirito Santo era colui che lo condusse nel conflitto, ok? Tutto ciò che Gesù ha fatto nella sua vita era condotto dallo Spirito Santo. Vi ricordate il Ruach Elohim, la forza dispotica di Dio che operava nella persona di Gesù Cristo e che lo conduceva fino al conflitto contro Satana? E dalla fine di quel conflitto, Matteo 4:10 dice che Gesù lo cacciò perché l'aveva sconfitto. Lo Spirito Santo era colui che aveva condotto Gesù nel conflitto. Lo Spirito Santo, in un certo senso, era il pianificatore della battaglia, era lo stratega che aveva tracciato il terreno di battaglia ed aveva diretto il re guerriero Gesù Cristo nel mezzo della guerra santa. E perché l'ha fatto? Per dimostrare l'invulnerabilità di Gesù Cristo, per dichiarare il suo conflitto trionfale contro Satana. Il conflitto non finì lì, perché continuò a combattere contro il regno delle tenebre durante tutto il corso del suo ministero, non è vero? Scacciando demoni giorno dopo giorno per i 3 anni del suo ministero, ma ne uscì sempre trionfante. In un certo senso, quello che lo Spirito Santo stava facendo era che lo stava portando nel conflitto contro Satana per provare il fatto che il suo potere poteva conquistare tutto il territorio nemico. Ed un giorno si impadronirà di tutto il territorio nemico per il suo regno e legherà Satana con una catena per poi gettarlo per sempre nel lago di fuoco. Letteralmente parlando, lo Spirito Santo lo spinse nel conflitto affinché egli avesse potuto vincere contro il nemico, essere trionfante e rivendicare il territorio che apparteneva a Satana per il proprio regno. E dopo quella tentazione il suo ministero iniziò. Come? Luca ci dice che iniziò il suo ministero come ogni altra cosa nella sua vita. Luca 4:14. Il diavolo aveva portato a termine tutte le tentazioni possibili, senza alcun successo, e subito dopo, in Luca 4:14, Gesù se ne tornò in Galilea, ed ecco la chiave, se ne tornò in Galilea nella potenza dello Spirito, nella potenza dello Spirito, ed era proprio nella potenza dello Spirito, versetto 15, che insegnava nelle sinagoghe. Tutto il suo ministero era nella potenza dello Spirito. Aveva il potere dello Spirito Santo e tale potere era dimostrato dalla sua capacità di fare miracoli, di scacciare demoni, di guarire le malattie, di vincere la morte, di compiere miracoli fisici. Faceva tutto quello nella potenza dello Spirito Santo, tutto nella potenza dello Spirito Santo. E questa stessa testimonianza ci viene data da Pietro. Pietro era presente per tutti e tre gli anni ed ascoltate quello che dice in Atti 10:38. Pietro sta predicando ai gentili e sta parlando di Gesù Cristo e dice: voi sapete di Gesù di Nazaret come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, ok? Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza. E come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Dio lo unse con lo Spirito Santo e quello significava che Dio era con lui, perché quello era lo Spirito di Dio. Tutti questi passaggi ci ricordano che l'essenza dell'incarnazione si trova in un totale svuotamento personale, a tal punto che Gesù era completamente sottomesso allo Spirito di Dio, allo Spirito Santo che lo stava plasmando in tutti i sensi, nella persona santa che Dio aveva disegnato che fosse. Qualsiasi cosa facesse, sia che stava insegnando, insegnava sotto il potere di colui che veniva chiamato lo Spirito della verità. Lo Spirito Santo viene chiamato così molte volte. Sia che operava guarigioni, lo faceva nella potenza dello Spirito Santo. Sia che stava cacciando demoni, lo faceva nella potenza dello Spirito Santo. O che calmava le tempeste, lo faceva nella potenza dello Spirito Santo. Ecco perché quando i giudei dissero: tu compi le tue opere tramite il potere di Satana, in Matteo 12, egli disse: non state bestemmiando contro di me, ma contro lo Spirito Santo. Egli era senza peccato, era il santo, era l'incarnazione della santità completamente realizzata, camminava perfettamente nello Spirito, dimostrava tutto il frutto dello Spirito, usava tutti i doni dello Spirito ed era l'intera potenza dello Spirito che si manifestava tramite di lui. Questa è la sua vita e questo è il suo ministero. Anche quando arrivò alla sua morte, e se guardate a Ebrei capitolo 9, quando affrontò la croce e tutto ciò che comporta, c'è questa dichiarazione sorprendente in Ebrei 9:14, dice che il sangue di Cristo fu offerto puro da ogni colpa a Dio. Cristo offrì il suo sangue in sacrificio, come sacrificio puro da ogni colpa a Dio, versetto 14, mediante lo Spirito eterno. Anche la forza che lo sostenne nel giardino, anche la forza che gli fece sopportare la croce stessa era la forza dello Spirito Santo, era la forza dello Spirito Santo. È stato lo Spirito Santo a dargli il potere di dire: non la mia volontà ma la tua sia fatta. È stato lo Spirito Santo a dargli il potere di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È stato il potere dello Spirito Santo che gli permise di rimanere finché disse: è finita. È stata la forza dello Spirito Santo che gli permise di dire: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E invece, che ne facciamo della risurrezione? Ebbene, se tornate a Romani 1 In Romani 1, versetto 3, ci viene presentato il figlio di Dio, nato da una discendente di Davide secondo la carne, e Maria era una discendente di Davide. Ma notate il versetto 4, Romani 1, 4, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti. Chi l'ha risuscitato? Lo Spirito. Lo Spirito Santo l'ha risuscitato dai morti. Alla fine del capitolo 3 di Prima Timoteo ci viene offerto quell'inno meraviglioso, che era senza dubbio un inno della Chiesa primitiva, e questo si vede dalla struttura del greco, il mistero della pietà, ovvero il sorprendente mistero di Dio in Cristo, il Dio uomo, completamente Dio, e poi guarda la sua resurrezione. Questo è un inno sulla resurrezione, dice egli è stato rivelato nella carne, ovvero ha avuto una resurrezione corporea, e tale resurrezione era una rivendicazione nello Spirito. Ed anche qui abbiamo una testimonianza del fatto che era lo Spirito Santo quella potenza che risuscitò Gesù dai morti, era la sua potenza. E voi potreste dire, beh, dopo la sua resurrezione ha preso il controllo, ha detto, va bene così Spirito Santo, hai fatto la tua parte, da qui in poi ci penso io. Andate al capitolo 1 degli Atti, dopo la sua resurrezione, passarono 40 giorni e poi ascese al cielo. Trascorsero 40 giorni e potete vedere proprio quello che fece per 40 giorni nel capitolo 1 al versetto 3, capitolo 1 versetto 3. Facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio, predicava ed insegnava. Per 40 giorni stava predicando e stava insegnando. Tornate al versetto 2. Fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Di chi era la forza del suo insegnamento durante quei 40 giorni? Dello Spirito Santo. Dice proprio che lo Spirito Santo continuò a dargli forza per 40 giorni, dice, dopo aver dato istruzioni agli apostoli, che è un modo per dire che parlava delle cose riguardanti al regno di Dio, e tutto ciò avveniva per mezzo dello Spirito Santo. Non so se avete mai guardato al ministero e alla vita di Cristo in questo modo, ma è una cosa davvero stupefacente. E immaginatevi che loro ne erano abituati. Ne erano abituati, sapevano che attribuiva il tutto allo Spirito Santo. Sapevano che quando i giudei avevano attribuito la sua opera a Satana, lui gli disse, state bestemmiando lo Spirito Santo. Erano lì? Vi ricordate quando durante l'ultima cena Gesù gli disse, è stato con voi, parlando dello Spirito Santo? Lo Spirito della verità è stato con voi? Capitolo 14, versetto 17, egli sarà dove? In voi, vi ricordate quando lo disse? E c'è qualcosa lì che forse non avete mai considerato. Egli è stato con voi, è un'affermazione molto speciale. In che modo si può dire che lo Spirito Santo era stato particolarmente con loro? In Cristo. È stato con voi. Io sono stato con voi e lui è stato con voi. È stato con voi. Ed è stato meraviglioso. È stato meraviglioso. Avete visto? Avete sentito di tutto? Un'esperienza incredibile, è stato con voi. Poi però disse, egli sarà dove? In voi. Che è meglio. L'avete visto in me e sarà in voi. Avete visto la sua potenza in me e quella stessa potenza sarà presente in voi. Cioè questa è una promessa incredibile, ecco perché in Giovanni 16,7 gli dice è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà, ma se me ne vado io vi manderò lo Spirito Santo ed egli dimorerà in voi. Se fossi stato lì quando stava dicendo queste cose sarei stato sopraffatto dalle aspettative. Proprio qui in Atti 1 Gesù dice al versetto 5, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Fra non molti giorni accadrà. E più di recente, in Giovanni 20, dopo la sua resurrezione, durante i 40 giorni, gli disse al versetto 22, ricevete lo Spirito Santo e soffiò su di loro, come se una sorta di potenza stesse arrivando. E prima ancora, nel 7° capitolo di Giovanni, al versetto 37, dice che se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno nel suo seno. E di nuovo, questa è la potenza, questa è forza. E disse, questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato, e questa è la stessa idea. Avrete un fiume impetuoso dentro di voi e non l'avete ancora ricevuto, cioè l'avete visto in me perché io sono stato con voi e di conseguenza Lui è stato con voi, ma quando sarò glorificato manderò lo Spirito Santo ed Egli verrà in voi. Tornando ad Atti 1, che cosa succederà quando queste cose accadranno? Versetto 8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Riceverete potenza. Che cosa abbiamo imparato da Romani 8? Che se uno non ha lo Spirito di Cristo non è dei suoi. La scorsa volta siamo rimasti là. Quindi se sei un credente hai lo Spirito Santo, giusto? L'abbiamo già detto. Il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vive in te. Questo è proprio quello che è successo al giorno della Pentecoste, è incredibile. È successo in pochi giorni, capitolo 2, versetto 1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo ed improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia. E a questo punto sappiamo già di cosa si tratta, non è vero? Il Ruach Elohim, il vento impetuoso, simbolo dello Spirito Santo. E non solo quello. Non c'era solo un vento impetuoso, ma c'erano anche piccoli focherelli che apparivano come lingue di fuoco che si dividettero e si posarono su ciascuno di loro. Un altro simbolo della forza e della potenza dello Spirito Santo. E dunque il versetto 4 dice, tutti furono riempiti di Spirito Santo. Tutti furono riempiti di Spirito Santo. E la promessa fatta a Gesù si avverò. E da quel giorno ogni singolo credente ha ricevuto lo Spirito Santo. E con lo Spirito Santo la potenza. Ora prendiamo Gesù come modello. Perché le stesse cose che Gesù ha visto fare nella sua vita dallo Spirito di Dio sono le cose che lo Spirito fa nella vostra vita. Cominciamo dall'inizio. Ha dato vita al Cristo incarnato e ci dà vita anche a noi. Dovete nascere dallo Spirito. Lui è colui che rigenera. Era lo Spirito Santo che ha fatto crescere Gesù in saggezza e conoscenza. Ed è lo Spirito Santo che ci fa crescere. Secondo Corinzi 3, 18, man mano che contempliamo la gloria del Signore, man mano che contempliamo la gloria di Cristo, veniamo trasformati di gloria in gloria dal Signore che è lo Spirito. Lo Spirito è colui che vi fa crescere, lo Spirito è colui che vi insegna, che è l'unzione di Dio, lo Spirito è colui che vi fa crescere in grazia, in saggezza ed in conoscenza. Non solo vi dà la risorsa della parola, ma è anche l'insegnante interiore che vi illumina, è la forza della crescita nella vostra vita. È stato lo Spirito a venire al battesimo di Gesù e secondo 1 Corinzi 12 è lo Spirito Santo lo strumento tramite il quale Cristo ci porta a far parte del corpo di Cristo. Alla conversione veniamo battezzati nel corpo di Cristo dallo Spirito Santo ed iniziamo a far parte del corpo di Cristo e portiamo l'unzione che venne su di Lui e ci prendiamo la sua responsabilità nel mondo. Rappresentiamo Cristo ed Egli è il nostro capo, noi siamo il suo corpo. La Chiesa è una sorta di seconda incarnazione di Cristo. Siamo stati messi da parte per un servizio speciale nel mondo come dei Cristo grazie al suo battesimo tramite lo Spirito Santo. E tra l'altro è lo Spirito Santo che ci porta sulla via della vittoria quando siamo in conflitto con Satana, giusto? È lo Spirito Santo che ci dà la forza. Con la spada dello Spirito sconfiggiamo tutti gli schemi del diavolo, tutte le tattiche del nemico, non solo con la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, ma con la potenza interiore dello Spirito ci dà la vittoria nella tentazione. È Lui che ci aiuta a vincere. La promessa della Scrittura è questa: colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quando Gesù è andato in croce, è stato lo Spirito Santo a dargli potere sul dolore, potere sulla sofferenza per sopportare la croce. Ed è lo stesso Spirito che ci dà potere nella nostra sofferenza per amore della croce. Ecco perché Pietro ha detto in 1 Pietro che se soffrite per amore di Cristo, ascoltate bene, lo Spirito della grazia e della gloria riposerà su di voi. Il motivo per la quale potete sopportare la sofferenza del dolore e tutte le difficoltà che si presentano alla vita è perché lo Spirito Santo vi dà la forza. È lo Spirito della grazia e di gloria che riposa su di voi. Quando Cristo è uscito dalla tomba, è stato lo Spirito Santo a risuscitarlo dalla tomba, e sarà così anche con noi. E questo ci porta a Romani 8. Romani 8, versetto 11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali. Avete visto? Per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Vi ha dato vita, vi ha fatto crescere a somiglianza di Cristo, vi ha battezzato, vi ha dato la vittoria di fronte alle tentazioni, la forza di sconfiggere Satana, vi ha dato la forza per affrontare le sofferenze, ed un giorno vi farà risorgere dalla tomba immortali. Nel frattempo c'è qualcos'altro. Dice Atti 1:8: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete, qual è la prossima parola? Testimoni. Lo Spirito ha dato a Cristo la potenza di predicare, gli ha dato la potenza di annunciare, e fa lo stesso con noi, ci autorizza a proclamare. E se per caso non ci credete, guardate al capitolo 2 di Atti e vedete un po' cosa succede. Questo è il prodotto finale, diciamo. Perché mai lo Spirito Santo ci dà vita? Qual è il suo proposito? Qual è lo scopo dello Spirito Santo nel farci crescere a somiglianza di Cristo, nell'inserirci nel corpo, nel fornirci la vittoria sul peccato e su Satana? Perché lo Spirito Santo ci fa maturare tramite le sofferenze? Qual è il suo proposito? Il suo scopo è quello di renderci testimoni efficaci affinché, ascoltate bene, affinché la grande commissione possa essere adempiuta. Vi ricordate quando Gesù ha detto andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo? Quello lo disse per adempiere ad una promessa dell'Antico Testamento, ovvero che lui sarebbe stato una luce tra le nazioni, che Dio, Salmo 2, ascoltate bene, gli avrebbe dato le nazioni in eredità. Gli avrebbe dato le nazioni in eredità. Ma ciò che lo Spirito Santo vuole fare, alla fine, è rendervi potenti, testimoni della gloria di Cristo e della potenza trasformatrice dell'Evangelo. E ne avete un'anteprima nel giorno di Pentecoste. Lo Spirito scese e che cosa successe? Quello che successe è che, versetto 5, c'erano uomini di ogni nazione sotto il cielo. Uomini di ogni nazione. Quello che è successo è che ci fu un suono come di un vento impetuoso che soffiava e la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno udiva quei 120 credenti parlare nella propria lingua. E sapete che cosa dimostra tutto questo? Dimostra che lo scopo per il quale lo Spirito compie la sua opera in Cristo ed in voi è quella di adempiere la grande commissione, di portare il messaggio della salvezza fino all'estremità della terra. E l'anteprima di questa realtà si presentò la prima volta che lo Spirito venne. Dall'improvviso le persone iniziarono a sentire parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dall'Egitto e dalle parti della Libia cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, e li udirono tutti parlare nelle loro lingue le grandi opere di Dio, la grande storia della redenzione, la storia della salvezza, e tutto fu tramite il potere dello Spirito Santo. Qui abbiamo l'anteprima del compimento della grande commissione. Quando il padre ha promesso al figlio ti darò le nazioni in eredità, pensate che avrebbe mantenuto quella promessa? Andate ad Apocalisse e vedrete persone di ogni lingua, tribù, popolo e nazione riunite attorno al trono. Ed il mezzo con il quale tale profezia sarebbe stata poi adempiuta, ed il padre avrebbe di conseguenza dato le nazioni in eredità a suo figlio, era l'opera dello Spirito Santo tramite credenti come me e te. Una cosa sbalorditiva. Una cosa sbalorditiva. Parlando di importanza, si dà il caso che voi siate la forza più grande nel mondo per il compimento del piano del Creatore e Redentore degli esseri umani. Che cos'è che vuole fare lo Spirito Santo nella tua vita? Vuole plasmarti nell'immagine e nella somiglianza di Cristo. Ora, ha molto meno con cui lavorare di quanto ne aveva con Gesù. Quando sei nato nessuno ha detto, oh, un altro santo. Questo è quello che desidera fare, portarti da un livello di gloria all'altro. E poi all'altro ancora, crescendoti sempre più simile all'immagine di Cristo. Ed un giorno ti risusciterà e ti renderà proprio come Cristo, ma nel frattempo ci sta lavorando. Ora, tenendo tutto questo a mente, guardate Romani 8, Giusto un commento. Perché alcuni potrebbero dire: oh, fantastico, so cosa fare, mi rilasso e gli lascio fare tutto. Oh, sì. Questo è il classico lascia andare, lascia fare a Dio. E tempo fa era diventato un movimento, il movimento Keswick, che promulgava la vita più profonda, il movimento quacchiero quietista. No, versetto 12. In tutta questa incredibile opera che lo Spirito Santo sta compiendo, fratelli, abbiamo un obbligo. Voi avete un obbligo, avete un debito, quella è la parola per debito. Qual è il vostro debito? Certamente non quello di vivere secondo la carne, giusto? Non hai alcun obbligo verso la carne, cosa ha mai fatto la carne per te? Se vivi secondo la carne, morirai. E qui sta descrivendo un non credente. Ma non hai alcun obbligo nei confronti della tua carne, ciò che significa che non hai alcuna scusa perché il potere della carne è stato rotto, non è più una forza dominante. Non ci sono più scuse. Voi vivete per mezzo dello Spirito. E se vivete per mezzo dello Spirito, farete morire le opere del corpo e vivrete. Un altro modo di dirlo è che avete vita. E cos'è che fanno i credenti? I credenti uccidono le opere rimanenti del corpo. Questo sarebbe il residuo del peccato. Vedi, non siamo come Cristo che era santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori, il santo. Noi dobbiamo combattere il peccato, ma nello stesso modo in cui il Signore Gesù ha trionfato su Satana, noi abbiamo lo stesso potere, lo stesso Spirito Santo, lo Spirito Santo che combatterà in noi la battaglia, ma non possiamo lasciare andare, lasciare fare a Dio. Questo non si trova nel Nuovo Testamento, quell'atteggiamento non si trova da nessuna parte. L'idea di arrendersi non è presente nella Bibbia. La Bibbia dice che il corpo deve essere sottomesso per non diventare un rifiuto. Quello che dice la Bibbia è, Paolo dice che sta correndo, sta gareggiando, sta facendo pugilato, sta combattendo con tutte le sue forze, sta lavorando fino al sudore, fino allo sfinimento, e dice cose del genere più e più volte, che sta costantemente lavorando duramente. Il linguaggio qui sta dicendo: fate morire le opere del corpo, dovete uccidere queste cose. Non si tratta mica di rilassarsi. Lo Spirito Santo è all'opera in tal maniera, ed è la vostra responsabilità quella di usare tutto il potere che avete in Lui per uccidere il peccato rimanente nella vostra vita. Questo è ciò che fanno coloro che vivono. Questo è quello che fanno le persone che vivono nella potenza dello Spirito. Padre, ti ringraziamo per averci permesso di considerare alcune di queste cose, seppur con leggerezza rispetto a tutta la ricchezza che contengono, ma ti chiedo di aiutare queste care persone a cogliere, forse in modo nuovo, con freschezza, la realtà del tuo ministero meraviglioso in noi come credenti, finché possiamo amarti di più, ringraziarti di più e più costantemente, che possiamo pregare per la tua grazia e che tu ci riempia con potenza e che possiamo manifestare il frutto dello Spirito come Cristo e che possiamo usare i doni dello Spirito che ci sono stati attribuiti e che possiamo essere fedeli alla chiamata che ci è stata data come Lui è stato fedele alla chiamata che gli è stata data dal tuo Spirito. O Spirito Santo, ti chiediamo di rendere onore al Figlio. Questo è il tuo desiderio nel mentre ci plasmi a sua immagine, ci mostri Cristo e ci ripermetti di guardare alla sua gloria, che possiamo sempre più assomigliargli affinché il mondo lo veda e sia attratto da lui. Grazie per l'opera che compi in noi, nella quale siamo così indegni e grati, che possiamo essere fedeli nell'uccidere il peccato che rimane in noi, affinché possiamo essere tutto ciò che ti compiace e che compiace il Figlio e che compiace al Padre. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.